Seconda parte della rassegna stampa, in collegamento telefonico abbiamo sempre Pietro Greco. Pietro, ci sei ancora?
Certo che ci sono e saluto di nuovo tutti.
E apriamo con un articolo preso da Il Giornale. La scienza non mente, gli scienziati invece sì. Apprendisti stregoni, la macchina del tempo, il gene della menopausa. Tutti i giorni siamo bombardati dall'annuncio di grandi scoperte, ma la maggior parte sono bufale. Questo è verissimo. Allora, leggiamo più nel dettaglio l'articolo scritto da Giorgio Israel. Il quale, dopo una introduzione su appunto alcune considerazioni che riguardano il metodo scientifico, parte con le sue di considerazioni. Un giorno si annuncia la scoperta di un metodo con cui determinare la data esatta in cui una donna avrà la menopausa. Un altro giorno si annuncia la scoperta di un metodo con cui determinare chi sarà centenario oppure individuare chi avrà il mal di schiena. Quanto alla felicità, non so se sia noto che il suo decorso è assolutamente determinato. Secondo una vasta letteratura scientifica, la felicità è convessa, a forma di U. In parole povere, sarete felici all'inizio e alla fine, mentre in mezzo vedrete il peggio. È fin troppo facile, quasi maramaldesco, infierire sulle assurdità che inficiano queste previsioni. È poco serio fare previsioni sulla data d'inizio della menopausa di una donna, indipendentemente dal fatto che costei si sposi oppure no, che abbia figli e quanti, che subisca aborti, che la sua vita sia felice oppure no, che abbia altre malattie e così via. Si tratta di esercizi inutili e anche poco commendevoli se servono a fabbricare credenziali di produttività scientifica. E che senso ha fare previsioni circa il futuro mal di schiena di una persona, indipendentemente dalle sue abitudini di vita, se sarà sedentario oppure no, se farà il mestiere del sarto o del taglialegna e della sua inclinazione a somatizzare i dispiaceri della vita? Quindi qui in sostanza lui dice: è inutile fare queste previsioni se e chiaramente non si tengono conto poi le variabili più specifiche della vita di ogni singolo individuo, chiaramente, perché quando poi leggiamo queste notizie sul giornale o le sentiamo al telegiornale, vengono date come se la ricerca fosse stata fatta in maniera molto generica. Leggiamo ancora un pezzo dell'articolo, poi andiamo in fase di commento. Inutile dire che la colpa di questa disinformazione non è dei mezzi di informazione, ma degli pseudoscienziati che producono una valanga di notizie sensazionali di fronte alle quali è difficile destreggiarsi. Fa quasi pena vedere un giornale riportare con clamore la notizia che si nasce centenari e poi commentarla spiegando che i centenari abbondano in Sardegna in virtù dei vantaggi dell'ambiente e a Trieste per il buon sistema di welfare. Ma non era una faccenda puramente genetica? E qui poi dice, leggiamo anche di uno scienziato che ha scoperto come andare avanti e indietro nel tempo, non si trova neppure la forza per avanzare le 100 osservazioni riserve sul modo avventuroso con cui vengono manipolate questioni tanto sottili, e anche qui fa pena il povero giornalista costretto addirittura a riferire che questa scoperta permetterebbe di risolvere uno dei problemi più ostici dell'ultimo secolo scientifico, la conciliazione tra relatività einsteiniana e meccanica quantistica. E insomma, con tutte queste notizie ad effetto, arrivando anche alla presunta scoperta delle vaccine dell'AIDS, che tra l'altro è una notizia data 10 anni fa e senza poi aver avuto nessun seguito, lui giustamente dice: qualcuno ha poi visto quel vaccino, anzi si è ammesso a denti stretti che realizzarlo era teoricamente impossibile. Nel frattempo c'è chi ha ottenuto notorietà e quattrini. Pietro Greco, allora qui io credo che abbiamo due commenti che possono essere fatti. Il primo su queste notizie che vengono date con una certa facilità, e effettivamente sembra che ci siano tante ricerche che sono del tutto superficiali e inutili. Dall'altro, questa seconda considerazione che fa Israel a fine articolo, quando dici il povero giornalista, tu che sei giornalista, ti senti così vittima degli scienziati fraudolenti che cercano di ingannarti?
Ma diciamo questo, innanzitutto mi viene in mente ancora una volta Einstein nella sua teoria della relatività, quando Kurt Gödel gli disse: guarda che con la tua teoria della relatività è teoricamente possibile creare una curva chiusa dell'universo e quindi ritornare indietro nel tempo. Quando gli disse questo, allora Einstein rispose: beh, significa che la mia teoria deve essere completata, non è corretta. Quindi era molto scettico. Gli scienziati hanno nello scetticismo sistematico uno dei loro valori fondanti, e questo rende il mondo degli scienziati un mondo un po' particolare. È vero che ci sono dei bugiardi, ma mediamente nel mondo scientifico ci sono meno bugiardi che altrove. Questo è stato anche verificato con delle indagini tipo sociologico. È anche vero però che la scienza è sempre più esposta, come dire, è sempre più la leva per lo sviluppo economico dei vari paesi, ci sono enormi pressioni e anche enormi finanziamenti, e quindi questa tendenza di qualcuno a esagerare i risultati esiste. Ma Giorgio Israel se la prende anche proprio con un'attitudine mentale, cioè con delle scuole di pensiero, la sociobiologia, il determinismo genetico, in questo caso, che effettivamente tende a polarizzare l'attenzione sui determinanti genetici dimenticando spesso l'ambiente. Quindi c'è tutta una complessità di situazioni che va risolta, all'interno della quale il giornalista scientifico deve muoversi. Certo, muoversi è molto difficile, è molto complicato. Diceva Asimov che occorrerebbero 10 vite per cercare di tenere dietro a tutte le novità scientifiche di un solo anno, ma questo in fondo è il nostro mestiere ed è anche la bellezza del nostro mestiere. Se ci riusciamo anche un poco è un'avventura esaltante.
E veniamo alle ultime due notizie di quest'oggi che aprono un argomento importante, quello delle nuove superpotenze spaziali. Da una parte BBC News ci annuncia che la Cina sta studiando un nuovo grande motore superpotente per la nuova generazione di razzi spaziali, e attraverso questo motore sarà possibile lanciare dei veicoli superpesanti da mandare sicuramente verso la Luna, perché è la Luna uno degli obiettivi prossimi della Cina. Ma che la Cina sia una potenza spaziale in crescita lo sappiamo. C'è però una notizia, forse a sorpresa per chi non segue molto il campo, presa da Liberal, e che parla dell'Iran, operazione 2012, Ahmadinejad nello spazio, articolo di Antonio Picasso. Teheran ci prova con lo spazio, nel caso non le riuscisse la corsa al nucleare. È di lunedì la dichiarazione del presidente iraniano, Ahmadinejad, di spedire in orbita entro il 2019 un astronauta su un vettore costruito interamente con tecnologia iraniana. Solo nel 2003 il regime degli Ayatollah ha fondato la sua Iranian Space Agency, ISA, in breve, quindi il parallelo della NASA, in formato ovviamente persiano, con un budget iniziale di 500 milioni di dollari, che non è un budget molto grande, è anzi davvero esiguo rispetto agli obiettivi che le autorità governative stanno imponendo all'agenzia. E l'articolo continua parlando anche di quello che sarà il futuro nel prossimo decennio. In particolare ci sono delle ambizioni molto forti, come ad esempio la promessa strategica di regime per la quale entro il 2019 anche un cittadino iraniano potrà raggiungere lo spazio. Alla sequenza di sfide e di parziali successi, nessuna delle potenze spaziali ha voluto replicare. Del resto, oggi la comunità internazionale vede come più imminente il rischio che l'Iran si doti di un arsenale nucleare rispetto alle sue visioni stellari. Qui io leggo anche poi uno dei trafiletti scritti in basso: il petrolio e il nucleare non bastano più per dimostrare di essere divenuto una superpotenza mondiale. Teheran vuole sedere al pari al tavolo delle nazioni che hanno mandato l'uomo in orbita. Ecco, quindi qui si dà molta importanza chiaramente al fatto che la scelta spaziale dell'Iran è una scelta tendenzialmente, sostanzialmente politica, di propaganda. Pietro Greco, queste nuove potenze spaziali, mettiamoci dentro anche l'India, possono far paura al mondo occidentale? Paura tra virgolette, sia chiaro.
Dunque, le due notizie sono molto, molto diverse a mio avviso l'una dall'altra. Per quanto riguarda la Cina, stiamo parlando di un paese che è già una superpotenza scientifica e anche spaziale. La Cina sta raggiungendo proprio in questi giorni il Giappone, anzi lo sta superando per spesa assoluta, e quindi è il paese che dopo gli Stati Uniti investe di più al mondo in ricerca scientifica, è il paese che probabilmente invierà il prossimo uomo sulla Luna, perché i suoi progetti spaziali sono assolutamente attuali e credibili. E anche l'India ha un programma spaziale ormai con una buona tradizione e anche molto ambizioso. Si tratta di due paesi, la Cina è molto più avanti, devo dire complessivamente, ma si tratta di due grandi paesi che hanno un futuro estremamente brillante davanti a sé. Non penso che noi dovremo avere paura, io penso che se aumenta la capacità di accrescere la ricerca scientifica e quindi le conoscenze e tutta l'umanità che ne può beneficiare se sapremo utilizzare al meglio queste nuove conoscenze. Quindi io non temo, anzi diciamo, sono molto molto contento che la scienza stia diventando effettivamente una partita a scala globale, non più solo europea o transatlantica tra Europa e Stati Uniti, ma sta diventando una partita globale. Altro è invece la notizia che viene dall'Iran, non perché l'Iran non sia un paese importante e non sia un paese che abbia il diritto, come tutti gli altri, di sviluppare un'attività scientifica e anche spaziale, ma perché intorno all'Iran in questo momento si stanno addensando numerose critiche, numerose vere o non vere, insomma fondate o non fondate, intorno al fatto che l'Iran ha un programma nucleare minaccioso, che i paesi vicini, e in particolare Israele, sentono come minaccioso. E allora non si può non considerare che lo sviluppo di una tecnologia missilistica è assolutamente sinergico, parallelo a quello dello sviluppo di una tecnologia nucleare. Se io ho una bomba, ho poi la necessità di avere un razzo che riesca a mandarlo, diciamo, alle distanze desiderate. Io non so se l'Iran effettivamente vuole costruire una bomba, ma certo lo vuole far credere, e allora anche la tecnologia spaziale o l'annuncio di una tecnologia spaziale importante fa parte di questo gioco. Ripeto, io non so se davvero questo gioco porterà allo sviluppo di un programma di un armamento nucleare in Iran, ma certo l'Iran lo vuole far credere e quindi si sta muovendo in modo che tutti lo credano. Quindi penso che questa notizia abbia appunto un che di propagandistico molto importante. Con gli attuali mezzi non mi sembra che l'Iran possa competere con le grandi potenze spaziali.
Vedremo quindi cosa ci riserveranno i prossimi anni in termini di future potenze spaziali. E con questo abbiamo concluso la rassegna stampa di quest'oggi. Ringraziamo Pietro Greco per la gentile collaborazione. Grazie ancora.
Grazie,
Pietro.
Grazie a voi.
E vi ricordiamo che la rassegna stampa esce ogni lunedì, pubblicata sul sito media.inaf.it. Vi auguriamo chiaramente un buon lavoro e, per chi ancora deve andarci, anche delle buone vacanze.